continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this.
Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way.
Well, this guy Riggs should, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, hollow. That's what the hell is that?
Go tango. Tango.
There's kind of light there now.
Roger, we got it. We marked it. Who's communication? Bravo tango. Bravo tango.
Buonasera abitanti del non spazio.
Buonasera abitanti del non spazio, stasera siamo punk e siamo sotto un regime.
Un saluto dall'antispazio.
Sì sì, iniziamo con questa bellissima sigla, no, sottofondo base, sorprendentemente non è mai successo da quando abbiamo iniziato di non iniziare con la prima che avevamo previsto. Perché? 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 Perché sì, perché non dobbiamo dare spiegazioni, credo.
A nessuno.
Nemmeno a noi stessi, forse.
Solo se vengono chieste.
Sì, in quel caso le daremo. Allora, cosa succede questa puntata? Non ve lo diciamo, perché è questa vena frizzante che abbiamo deciso di tenere oggi, o almeno ho deciso adesso, subito, così. Buonasera, caro maestro Ottani, comunque, intanto.
Buonasera.
Buonasera, 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 buonasera.
E buona sorte.
E buonanotte della doppia luna. O della tripla. Questa è Lezione Universale di Esistenza, siete su Radio Wombat, ci potete ascoltare su radiowombat.net oppure magnificamente sulle onde medie 13.59 AM, medie e non più mediocri ormai, perché stabilmente sulle nostre antenne non vanno mai giù. Stai a vedere, domani.
Antenne capaci di captare anche i più piccoli sussulti delle vostre emozioni.
Quelli siamo noi. Allora, cosa succede adesso? Come detto prima, non ve lo diciamo, però vi faccio sentire prima di tutto un riassunto. È il riassunto di due puntate fa. Questa volta è straordinariamente lungo, inaspettatamente lungo, dura un po'. Sentiremo anche la canzone del Dottor Bleso, che era con noi, che c'è in coda al riassunto, e quindi godetevi questo riassunto di due puntate fa. Torniamo, abbiamo degli argomenti sorprendenti, andiamo sui ghiacci e veleggiamo verso la terza nota della nostra scala. Vi aspettiamo dopo l'epitomo.
E buonasera voi che siete marci o che state marciando.
Marcianti.
La marcescenza è solo un'assenza di vita.
Unculunculu il camaleonte Mante, buonasera.
Buonasera a voi, è un grande piacere esserci ancora.
Qui nella vostra astronavicella.
E quindi velati.
E quindi velati.
Non consapevoli,
il nostro
soggiogati.
Infatti io sono portato a pensare che piuttosto di categorie si dovrebbe parlare di anagorie.
E non la spieghiamo e la lasciamo giustamente così.
Lasciamola così.
Sì. Molto bene, molto bene, molto bene.
Rabdomante.
Rabdomante è il termine giusto. Posso raccontare una storia, forse questo
sì,
aiuta.
Per favore.
Grazie.
Perché i camaleonti, innanzitutto? E perché furono scelti? Questa è la domanda che poi io vorrei porre a voi. I camaleonti, il camaleonte fu scelto da me, un culunculu in persona, per portare un messaggio agli esseri umani, che era: non morirete. Ora, il camaleonte, durante il tragitto, si interruppe a un certo punto, mangiare, riposarsi dal lungo cammino. Nel frattempo però una lucertola giunse dagli uomini, tra loro, e disse: morirete. Al che gli esseri umani si spaventarono, e quando arrivò il camaleonte non gli credettero e lo maledirono. Effettivamente alcune persone si fecero interpreti del mio volere ingiustamente e dissero che il camaleonte nient'altro era che Gesù Cristo.
Vorrei dire che i camaleonti e gli esseri umani sono gli animali più belli, più significativi, più simbolici all'interno di questo piccolo zoo che chiamiamo il carnevale degli animali.
Sì, cazzariani, sì.
Ma infatti i camaleonti sono rettili in questo senso.
E non a caso, infatti.
Non a caso.
E la lucertola è venuta prima, la portavo via. È quella la radice rettiliana della nostra cultura cattolica cristiana.
Pensate a Venezia, ecco, ora non pensateci più. Perché in realtà il Sol sarebbe soltanto il terzo gradino della nostra scala, in quanto noi procediamo per quinte, come facevano gli antichi, e si sa che in genere gli antichi facevano sempre meglio. Quindi, senza indugi e senza rimpianti, andiamo verso il Do. Andiamo verso nord. Ma non è ancora totalmente aria, è piuttosto una sorta di aria fuoco. Dall'est asiatico fino al nord dell'Europa, l'aquila, simile al leone solare, suole essere l'animale di Marte, per aver partecipato alla scoperta del metallo. Il suo suono proprio è il Do. Mai può abbagliarla la luce del sole, né impedire il suo volo rapido ed alto verso il sud. L'aquila è colei che, secondo la tradizione vedica, porta il Soma a Indra. L'arte sarmatica considerò l'aquila come simbolo del fulmine. Nella tradizione assira e siriaca, il disco con due ali d'aquila simboleggiò il sole. è l'uccello Imdugud, che afferra le code dei cervi per unire il cervo celeste a quello terrestre, o Garuda, che si precipita sul serpente. Gli esseri del Fa sono composti di due esseri differenti. Solo l'aquila ha due teste.
Posso anche fare una cosa che noi possiamo fare, posso diventare tipo gassoso e prendere tutte le pareti dell'altro. Posso fare adesso?
No.
Non voglio respirarti, non ti voglio respirare.
Problemi con la strumentazione dopo. Quello...
Posso occupare tutto il volume della stanza.
Come avessimo.
Cioè... Come i gatti.
Grazie per l'intenzione.
Sempre nell'emisfero nord sicuramente incontriamo anche l'elefante. Io chiedo un minuto per raccogliere le mie memorie. Ho meditato, ho raccolto le mie memorie e ovviamente tutto corrisponde. Curiosità. La teoria degli artichi astronauti, con tutte le sue varianti e variazioni, ovviamente, di base c'è questa colonna portante, questo troncone che vede il fatto che gli alieni, quindi gli antichi astronauti in questione, non rimangono ad osservarci, ma ciclicamente, attraverso i moti millenari alla quale il nostro sistema solare è soggetto, in qualche maniera, o attraverso il Nibiru, il pianeta X, o attraverso una cometa, o attraverso immense navi spaziali, e queste sono appunto le varianti e variazioni, ciclicamente raggiungono la Terra per punirci o alternativamente incentivarci all'evoluzione e alla al cambiamento, ovviamente verso l'altro, con le parole del maestro Ricky Gianco, verso una vibrazione più alta, se posso dire. Non fate i dotti solo per regnare, là sta la mia signoria.
Sta leggendo con noi da Saturnia il dottor Bleso e la sua...
Il mio mento,
come si chiama quell'oggetto che stai performando?
Questo è... Anticamente era la coscia di quello che voi chiamate prosciutto.
Certo.
Bellissima forma, tra l'altro.
Sì. Bellissimo colore anche.
Sì. Molto interessante. Sarei ore a parlare dei legni, ma mi limito a farvi sapere che non è sapele.
Sapele. A sapello.
Troppo difficile per me.
Il sapele per gli liutai che ci stanno ascoltando, vabbè, loro lo sanno già, per chi non è liutaio e ci sta ascoltando, i pochi, è un mogano, diciamo, di una qualità non buona.
Non diciamo altro.
Rimaniamo fermi qui.
Cosa stiamo per sentire, dottor Bleso?
Stiamo per sentire, purtroppo, un'altra mia canzone. una canzone recente. Io sto arrangiando questi cinque brani e questa fa parte di questi brani che sto arrangiando, che usciranno prima o poi. E se volete altre news a riguardo, seguite Radio Wombat, l'unica radio al quale
in grande anteprima sempre per noi, dottor Bleso.
Sempre anteprima.
Intendi usciranno dall'orbita degli anelli di Saturnia?
Esattamente, okay. Certo, in onda su tutte. Ok, allora, questa è un'altra canzone senza titolo, la chiameremo Amarea, solo perché mi piace la parola. voltare pagina non serve a far cambiare idea. Guardarla è facile, sola col mare la marea. Madonna immobile, sembra non farsene un'idea. Di un soprammobile per incantare una platea. Già da qualche giorno penso che tu sia un idiota. Ma permetti una parola. Ancora. Fissavo il tavolo, tu procuravi del caffè. Rimasti soli io e la tua immagine. L'inevitabile sembra evitabile con te. Evitabile come ti sembra inevitabile. Già da qualche giorno penso che tu sia un idiota. Ma permetti una parola. No? E allora? Grazie.
Radio Wombat.
Da sempre.
E obiettivamente.
La migliore.
Spot dal sapore democristiano, questo.
Non è vero, voleva ricercare un gusto retro un po' anni 50.
Sì, ci siete riusciti in pieno.
Voleva essere l'Italia del boom. Sì, quindi terribilmente democristiano. Dannatamente democristiano.
Nel senso buono, se può esserci un senso.
Nella
buono.
Prossima puntata ne mandiamo un altro.
Solo in un senso estetico, ecco. Assolutamente sì. Non ideologico.
Giammai.
Giammai.
Ho rispolverato questa base che non usiamo molto, Kelly Watch the Stars.
Anche perché te lo immagini Andreotti a guardare le stelle.
Disteso.
C'è il collo che non è.
Dovrebbe stare per te a testa in giù. 30 anni e 25 milioni di anni, caro maestro. Sono queste le due tappe di quello che probabilmente è oggi il più affascinante mistero, che riguarda lo studio dei fondali inesplorati, e oggi qui su Radio Wombat lo affronteremo.
Andiamo a fondo.
Senza mai aver paura. Così fanno i poeti. Il lago di Vostok in Antartide fu scoperto per la prima volta da un geografo russo, Andrei Kapitsa, nel 1959, e poi per la prima volta oggetto di studi e carotaggi a partire dagli anni 90.
So cos'è un carotaggio.
Anch'io. Allora, facciamo un po' breve l'inizio, che veramente se no ci dilunghiamo troppo. Si tratta di un lago subglaciale. Vediamo qualche dato. È stato individuato a circa 3700 metri di profondità rispetto alla superficie del Polo Sud, va bene?
Fantastico.
Fantastico. In Antartide siamo, quindi. Nell'Antartide orientale, precisamente.
Certo.
E precisamente appartiene a una serie di 70 laghi subglaciali. La lunghezza è 25 km, l'ampiezza va fra i 40 e i 50 km, la sua profondità rispetto alla superficie oscillante è fra i 3700 e i 4000 metri. Quindi
Wow!
Bello enorme, è un grande lago subglaciale.
Profondissimo.
Ci sono cose interessanti, incredibili. Allora, vediamo questa. La più interessante è che la sua temperatura media sarebbe di meno 3 gradi. Il che incredibilmente sarebbe superiore a quella temperatura, sarebbe superiore alla fusione del ghiaccio.
I danesi ci fanno il bagno.
È incredibile, strano, perché sarebbe, c'è scritto nelle mie fonti, che non l'ho capito bene, comunque lo riporto così, il fondale del lago sarebbe localizzato in una zona la cui crosta terrestre potrebbe essere più sottile e dunque sarebbe possibile ipotizzare la presenza di temperature molto più elevate,
certo, perché se
attorno ai 30 gradi.
Se te più in giù vai, no? Questo è già un lago subglaciale, quindi è al di sotto della superficie, diciamo la sua superficie oscillante è al di sotto della superficie terrestre di 30.000.
L'ho detto prima, 25 km.
Di 25 km, ok.
Boia.
Un botto. Un botto. E poi è profondo a sua volta
3.000-4.000 metri.
3.000-4.000 metri, quindi altri
4 km.
4 km, cioè stiamo andando parecchio in profondità.
Sì, però non ho capito la cosa del prima dei gradi. La temperatura
e quindi la temperatura, di conseguenza, più vai verso il centro della Terra, in teoria la temperatura più aumenta ad un certo punto, non
si
abbassa.
Sì, questo è chiaro. Però perché si lega col fatto che il dato più importante relativo alle caratteristiche geotermiche del lago è dato dal fatto che la sua temperatura media sarebbe di meno 3 gradi, dunque superiore a quella profondità alla temperatura di fusione del ghiaccio.
Cioè che a quella profondità lì la temperatura di fusione del ghiaccio è differente rispetto alla temperatura di fusione del ghiaccio in superficie.
Molto bravo maestro, grazie. Certamente, eccolo là. Bene, 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 andiamo avanti. Quindi praticamente fino a pochi anni fa si ipotizzava e basta che ci fosse una sorta di ecosistema puro. Poi grazie alla scoperta di questo lago si sono accorti che effettivamente c'era
Un ecosistema puro.
Sì, perché incontaminato, certo. Cos'è successo? Praticamente questo ecosistema risale a 25 milioni di anni fa. Là sotto quel lago non è stato toccato per 25 milioni di anni. Quindi si ipotizzava che ci fossero delle forme di vita mai viste, mai. Cos'è successo? Che nel febbraio del 2012 l'Istituto Russo di Ricerca sull'Antartide conferma questa notizia, che c'è un'equipe di studiosi russi che ha bucato la calotta polare, ha raggiunto la profondità di alcune migliaia di metri, nella possibilità di sondare la bolla. Era già arrivata a 4000 metri, poi vanno ancora più sotto, arrivano all'ottobre, praticamente succede un incidente. Perforano male e esce un flusso di cherosene che risale in superficie durante questa trivellazione. Per via della differenza di pressione viene subito ricongelato in superficie, ma porta con sé dei batteri. Quindi sono forme di vita, no? Questi batteri che sono congelati nel cherosene. I batteri vengono subito analizzati e si scopre che essi hanno un DNA sconosciuto all'86%. Fra parentesi, i protocolli scientifici stabiliscono che affinché si parli di vita aliena occorre che lo scarto sia almeno pari al 90%. Così all'86%.
Ci sono andati molto vicini.
Accidenti. Appare subito evidente l'enormità della scoperta, non tanto per la... Vabbè, passiamo a questa parte. Cosa succede però che è davvero incredibile? Eccoci qua. Le stesse attività di ricognizione e studio del lago confermano che a sud-ovest del lago insiste un'attività magnetica inspiegabile che condiziona i risultati ottenuti attraverso la strumentazione scientifica. Il magnetismo terrestre sarebbe disturbato da onde magnetiche di origine ignota. Si tratta di un'alterazione di circa 1000 nanotesla. Io non so cosa vuol dire, ma mi sembra un botto. Non basta. In quella stessa parte del lago, in profondità, appare ormai evidente che qualcosa sia depositato sul fondale. Qualcosa dalle dimensioni troppo regolari per essere una struttura naturale. Dunque, un artefatto. Un oggetto circolare o cilindrico e, in considerazione dello sbalzo magnetico rilevato dagli strumenti, probabilmente di composizione metallica. Meno certe sono le notizie riguardanti il diametro di questa formazione metallica. Si parla di varie decine di chilometri. Non basta. Sempre nel 2012 il canale TV Fox annuncia che un'intera spedizione scientifica è scomparsa nella zona di perforazione della calotta antartica, per poi riapparire magicamente dal nulla. Ovviamente a seguito di ciò le notizie si fanno sempre più scarne, la cosa passa sotto traccia, ma non basta ancora. Sempre nel 2012 due donne australiane attraversano il continente antartico sugli sci. Una volta giunte lì, presso, sono state prelevate con forza da una squadra americana e messe in isolamento in un luogo non precisato. Altro non è stato detto e da allora non si è saputo che fine abbiano fatto le due malcapitate. L'unica cosa certa è che la loro scomparsa c'era un mistero collegato con l'ultimo collegamento radio alla base di Casey, stazione australiana, nella quale affermavano che avevano visto qualcosa di cui volevano assolutamente riferire ma di cui non osavano parlare via radio per timore di essere captate. È servito a poco, perché sono state intercettate e isolate, rendendo ancora più fitto il mistero. Che cosa hanno visto le due donne che non dovevano vedere? E basta così? Maestro, non basta affatto.
Non basta mai.
Nella stessa zona, nel giugno del 1934, nel corso della seconda spedizione a lui assegnata, Richard Evelyn Baird, esploratore polare e aviatore statunitense, nato in Virginia nel 1888 e morto a Boston nel 1957, era rimasto isolato a circa 125 miglia dal campo base. Altri membri della spedizione dovevano spingersi su soccorso, ma 50 miglia dalla partenza il trattore sul quale viaggiavano si era rotto. Un secondo tentativo si era risolto in un altro fallimento, a 30 miglia dalla base. Il terzo finalmente aveva avuto successo, ma Baird era stato trovato in condizioni critiche dopo aver resistito circa 3 settimane. In un suo diario, redatto al termine di questa infernale campagna polare, l'ammiraglio, da tutti conosciuto come persona pragmatica e assolutamente affidabile, raccontò di aver raggiunto il sottosuolo del continente antartico, di avervi trovato un reticolato di caverne e al loro interno una civiltà umanoide con cui aveva interagito sino alla data del suo ritrovamento. Caverne abitate, e naturalmente non basta ancora. Alcuni quotidiani russi, proprio in occasione delle trivellazioni operate sul fondale del lago, hanno rispolverato una vecchia fantastoria. Infatti, assieme alle teorie sulle possibili scoperte di organismi mai visti, riaffiora anche la storia dei resti di Hitler, che potrebbero essere stati trasportati in Antartide alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Più che resti sarebbero campioni del DNA, portati con l'obiettivo di clonare il Führer ed Eva Braun, la compagna non morta con lui. Nel 1943, peraltro, l'ammiraglio Karl Deunitz, sto nazista maledetto, si vantava del fatto che una flotta di sottomarini tedeschi avesse raggiunto l'Antartide e lì avesse lavorato duramente per allestire una fortezza inespugnabile per il Führer dall'altro capo del mondo. E ancora, maestro, non potevano mancare le precipitazioni di meteoriti, ulteriore tassello per introdurre il tema della panspermia, ovvero l'innesco della vita sul pianeta Terra a opera del DNA interstellare precipitato nelle feconde acque terrestri assieme alle meteore. Alcuni di questi meteoriti, infatti, sono stati rinvenuti nelle profondità antartiche. Ad attrarre in modo particolare gli studiosi sarebbe uno dei 3 meteoriti antartici, Nakhla, conservato da circa 100 anni nel Museo di Storia Naturale di Londra. Mescolando tutti gli ingredienti di questa gustosa ricetta, è almeno possibile trarre una conclusione. Finché non si farà chiarezza sul misterioso oggetto discoidale deposto sul fondale del lago di Vostok, tutte le speculazioni più azzardate continueranno a proliferare, soprattutto se ad alimentarle contribuiscono fatti come quello di seguito narrato, che è l'ultimo. Tempo fa la portavoce della NASA, Debra Schinteller, nel corso di una conferenza stampa ha alluso a questioni di sicurezza nazionale, virgolettato, che hanno consentito all'ente aerospaziale di assumere il controllo di quella che era stato un tentativo internazionale di esplorare un vasto lago sotto il ghiaccio nei pressi della stazione di ricerca russa Vostok. La signora Schinteller pare che sia stata immediatamente allontanata dal podio, lasciando un assistente il compito di sostituire le inquietanti dichiarazioni con un ben più rassicurante teorema. Il progetto è stato bloccato a causa di problemi di natura ambientale. Comunque, dopo la conferenza stampa, pare che la signora Schinteller non abbia risposto a ripetuti tentativi di contatto. Ed ecco, questa è la storia del misteriosissimo lago di Vostok. Aggiungo, perché io ho esplorato le fonti, che la signora Schinkteller io ho cercato chi era. E si è parlato poi dopo tutti questi fatti. Non v'è traccia sul web della signora Schinkteller. Questo è quanto, maestro.
I nostri vecchi compagni del DUSA annuiranno sentendomi dire che si tratta quasi sicuramente di una delle entrate per la Terra Cava. O forse un lago d'altura per loro. Quello che noi consideriamo un lago subglaciale. Vedete il punto di vista, no? La prospettiva, il punto d'osservazione da cui osservare, da cui interpretare è fondamentale. O atmosferico.
Scusa maestro, ma quindi l'enorme disco che ci sarebbe è... cosa sono, le pareti dell'ingresso?
I tetti o vere e proprie astronavi.
Ma io quello mi stavo più che altro figurando.
Potrebbe.
Cioè ma si dice lunga 100 km.
Questo...
Cioè c'è del ferro, del metallo circolare là sotto.
Io stavo pensando a un superconduttore anche. Era la descrizione tipica di quello che fa un superconduttore, che fra il resto è anche uno di quei materiali che... è molto ricercato ultimamente, che consentirebbe probabilmente, se studiato a fondo e come dire impiegato nella maniera giusta, anche uno sbalzo, un salto tecnologico notevole rispetto a quello che...
A me è venuta in mente l'ipotesi che potesse essere un correttore del magnetismo terrestre, che a un certo punto fosse stato messo una specie di calamitone da una qualche civiltà che ci protegge per equilibrare il magnetismo terrestre e non far scomparire magari la vita su questo pianeta.
Una bella teoria questa, ma improbabile.
Improbabile, eh? Avrebbero altri mezzi per farlo.
Sì, io comunque dovrebbe essere troppo più grande, penso.
Di 100 km non basterebbero. Comunque, le sciatrici scomparse, l'aviatore che dice di aver vissuto là sotto, d'altronde 3 settimane a vivere da solo nel 1930 là è... Come ha fatto 3 settimane da solo a sopravvivere?
3 settimane?
Da solo nel 1936, l'aviatore. Incredibile.
È entrato in contatto con una popolazione di...
Lui dice così, ha esplorato le caverne. Sì, che abitavano le caverne e che lo hanno...
Ma parla di umanoidi...
Non dice
civilizzati.
Altro. Non da ulteriori, approfondiremo magari.
Approfondiremo.
A proposito...
Andremo in profondità anche noi.
Voglia di sentire i compagnucci del DUSA, prossimamente li sentiamo, eh. Facciamo un saluto intanto al Dipartimento di Ufologia e Scienze Alienistiche.
Gli mandiamo un messaggio criptato attraverso le nostre menti.
Eccolo. Prego. E dopo aver risolto anche i misteri del lago di Vostok, direi che è assolutamente il momento di una canzone per poi tornare con la rubrica che dobbiamo proseguire.
Torniamo con appunti notati.
Chissà.
Tell me what was right. All night long, and there's something there.
parlavamo bene, maestro, a microfoni spenti, del compagno Tom DeLonge.
Grandissimo cantante e chitarrista dei Blink 182.
Abbiamo appena sentito la canzone, infatti, Alien Exist. E fra l'altro abbiamo, cioè tu lo sapevi, mi hai appena fatto notare che i tre video, quelli famosi, da poco pubblicati pochi mesi fa dal Pentagono,
realtà sono stati pubblicati, mi sa, forse un anno.
Un anno ormai fa, qualche mese, comunque poco, relativamente
sì,
poco
sì, relativamente
tempo.
Poco.
Cioè pubblicati e la cui veridicità è stata per giunta confermata per la prima volta, di oggetti non identificati, sono stati per la prima volta pubblicati da Two The Stars Academy, cioè il gruppo di ricerca fondato proprio da Tom DeLonge dei Blink 182. Loro sì. Per primi, wow.
E Tom DeLonge appunto ha dedicato tutta una serie di risorse alla ricerca della verità sul fenomeno.
Tuttora sta praticando questo, ha un'accademia, spende tempo, denaro e tutto questo. E evidentemente porta anche delle verità, perché ha pubblicato in anteprima tre video che poi il Pentagono è stato costretto ad ammettere essere veri. Un avanguardista questo Tom DeLonge.
Ragazzi, la musica paga.
Appaga o paga?
Paga.
Paga, paga, paga. Quella dei Blink poi quella appaga di... anche. Avevamo fatto quel video quando erano, ti ricordi, che facevano vedere con tutti i soldi che guadagnavano per una canzone, come lo spendevano, affittavano un furgone e suonavano in città.
Questa non l'ho visto.
Un botto di tempo fa.
Ma ci credo.
Adesso invece quello che guadagnano lo spendono per cercare gli UFO. Avanti tutti.
Alcuni diranno soldi buttati, noi diremo buttati.
La senti la base? È Sexy Planet, che ci introduce alla nuova nota della nostra rubrica, che come si chiama? L'hai detto prima?
Appunti notati.
Appunti notati, la nostra rubrica sulle note musicali. Ricordo che nelle scorse puntate abbiamo fatto già la nota Do, la nota Fa, arriviamo alla terza nota di oggi,
che è il Sol.
Ma prima di svolgerla, caro maestro, devi essere tutto orecchi. Eh sì sì sì, era la sigla dell'anagrammista Ciripeo. Perché? 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 Perché c'è scritto l'anagrammista.
C'è scritto
sulla nostra rubrica l'ex papa. Da Trigianello ci ha scritto. Che cosa ci ha scritto? Un'altra missiva. La sua epistola, questa volta, cosa contiene? Gli anagrammi, giustamente, delle note. Facciamo le note. Contiene anagrammi delle note. Abbiamo già fatto la nota Do, se giusto. No, abbiamo fatto la nota Fa per prima.
Prima la nota Fa.
Prima poi... di tutto abbiamo fatto la nota Fa.
E poi la nota Do.
Dove tutto inizia e tutto finisce.
Esattamente.
La nota Fa, nota Fa, si anagramma in Tafano. Il tafano. Nota Fa è tafano.
Certo.
Dopo abbiamo fatto la nota Do. La nota Do si anagramma, maestro, in Da tono.
Da tono.
Da tono, la nota Do. Arriviamo alla nota Sol, che è quella di oggi, maestro. E le altre le vedremo prossimamente.
Donato.
Lo sfidi?
No, non lo userei mai.
Io forse userò. C'ho un conto in sospeso dalla scorsa puntata. La nota Sol di questa puntata è anagrammata in Sal Noto.
Certo. Cugino del Sal Nitro.
No, Sal Noto come sale. Vedi che non è un granché.
Sal Noto, un sale noto.
L'anagrammista dice: c'è una lunga tradizione, dice, nel senso nella sua epistola, come postille, su cosa sia e quale sia il sale. E dice che a lui stesso non è tuttora noto, che non è una questione da poco. Il sale. Un po'.
Era una battuta di spirito dell'ex
addirittura
papa.
Sì. Secondo me era invece uno di quegli anagrammi che gli sono venuti un po' così così, guarda con quale impudicizia, che si è sentito in dovere di etichettare, ha avuto bisogno di un come quelle opere d'arte che non capisci, salvo leggere,
sì.
Quelle cose lì. Capisco. In sostanza. Di conseguenza io mi sento che voglio dire che si può far meglio, si può far meglio dell'anagrammi, sì, sfido l'ex papa, non ho paura di nessuno, caro maestro. Lui è la mia nota preferita, l'ho detto nelle scorse puntate, è quella di oggi, ci tengo molto al Sol, non so di cosa parleremo, ci tengo davvero tanto.
E quindi
però...
ti sei speso.
Sì, un attimo, avrei potuto fare di meglio, ovviamente, spendendomi, ma mi è bastato poco perché 7 sono le note e 7 anagrammi io propongo.
Wow.
In alternativa, nota Sol per il nostro anagrammista.
Prego.
anziché sal noto, nota sol potrebbe essere anagrammabile in lo stano. Oppure la stono, se faccio il sol è la che stono, no?
La stono.
Un'altra anagramma di nota sol potrebbe essere so lonta. So lonta, caro anagrammista, di questa sfida che stai perdendo anche. Oppure salto, no. È un altro anagramma di nota sol. Ancora un altro anagramma di nota sol potrebbe essere nato sol. Nato solo,
solo quindi,
e ancora certo. Alto son. Alto son. E per concludere, il settimo anagramma di nota sol potrebbe essere che sto al no.
No, confermi il no precedentemente.
Se per l'anagrammista ciripeo potremmo anche anagrammare così la nota sol.
Vediamo come risponderà l'anagrammista alla prossima puntata a questa sfida.
Aspetto l'ex papa. Sa dove trovarmi.
Ma quindi,
e viceversa, e viceversa.
Dopo aver, come dire, esplorato tutte le possibilità anagrammatiche della nota sol, andiamo ad esplorarne le possibilità simboliche.
Oh yes.
L'elemento proprio del suono sol è l'aria. Il suo organo principale è il naso. Essendo il simbolo più marcato dell'elemento aria, il triangolo con la cima schiacciata, induciamo che il monte di Giove, situato dietro la gola di Marte, ha sulla cima un altopiano, Mons Mense, del firmamento sud. L'elemento musicale che meglio gli corrisponde è il canto puro, il fischio e la voce nasale che imita il ronzio delle mosche e delle api, il cui corpo giallo presenta tre righe trasversali. A questo ronzio corrisponde un tipo di punto coronato vocale che la musicologia comparata suole chiamare bordone. Questo suono celeste è usato solitamente dai cantori vedici, i quali durante la recitazione cantata dei testi sacri mormorano un bordone molto grave sulla sillaba sacra OM, per imitare così il ronzio delle api. Per questo l'ape maschio è chiamato anche falso bordone. Tuttora il gergo francese continua a chiamare mosca la corda della viela corrispondente al bordone. A De Gubernatis riferisce una tradizione cerchese secondo la quale le api sono provenienti dal paradiso. Il sol è la risonanza più alta, in quanto è il suono di Brahma, Giove, e secondo i canti alla Vergine, conservati nella letteratura etiopica, Cristo è nato dalla voce del Padre, come le api nascono dalla voce della Regina. È noto che Virgilio, Georgiche 4, le considerava come partem divine mentis, e che le muse trasformavano in cicale gli uomini assunti nella musica, cioè in un pensiero divino. L'ape, come lo scorpione, difende il trono di Dio. Il suo pungiglione equivale al fuoco di quegli arbusti che circondarono Dio sulla montagna e che lo separarono dall'eroe che mangiava miele, ape, e latte, vacca. E qui c'è un riferimento all'asse montagna-valle che esploreremo più avanti. Nello stesso ordine sono da porre i fischietti ornati di piume che mettono due o tre suoni. Il canone delle forme suggerisce inoltre la presenza di un tamburo a forma di clessidra, di un metallofono, gong, o di un roncador, la cui forma si ottiene con l'inversione delle due parti del tamburo. Presso i Molucchi, il gong è considerato come un nido di api e suole essere appeso all'albero sacro. In questa zona del metallo si collocano anche i sonagli legati agli indumenti sacerdotali e le campane, con il vertice in su o in giù, che sono usate per il culto propriamente divino, lodi senza preghiere. Ma io in questa puntata voglio donarvi qualcosa di più. E faremo Faremo un piccolo salto tra le note a questo punto. Ne abbiamo già dette tre. Alcune di quelle che citerò non sono state ancora trattate, ma cerchiamo di fare tutti uno sforzo. Abbiamo detto che la transizione dei gridi simboli verso una melodia propriamente musicale rappresentò un'evoluzione naturale man mano che gli uomini perdevano il contatto quotidiano con gli animali. Di qui il fatto che l'aspetto acustico del ritmo cambi completamente di carattere. I ritmi sonori continuano ad essere l'essenza dei fenomeni, sebbene siano suoni propriamente musicali invece di gridi animali. Inoltre, passano ad essere pasto degli dèi. Il Samivdana Brahma dice che gli dèi vivono del suono più alto, gli uomini del primo suono immediatamente più basso, gli Aspara e Gandharva del secondo, il gregge del terzo, i mani e coloro che sono chiusi nelle uova del quarto, gli Aura e Raksara del quinto e dell'ultimo l'erbe e il resto del mondo. Successivamente, dice lo stesso libro, il suono più alto appartiene a Prayapati, il primo suono più basso agli Aditya, il secondo alle Sadia, il terzo ad Agni, il quarto a Vayu, il quinto a Soma e il sesto a Mitra Varuna. Attribuendo a Brahma il Sol, essendo il suono che forma il centro del mondo, si ottiene una prima serie di suoni. Sol, Re, La, Mi, Si, Fa, Do. La seconda serie è Sol, Re, La, Mi, Si, Fa, Do, però in questo caso appunto con...
Sono uguali,
sì, però la prima faceva riferimento, come dire, alla prima simbologia, quindi dei, uomini, Gandharva, bestiame, mani, asura, erbe, e la seconda alle divinità, quindi Prayapati, Aditya, Sadia, quello che si è detto. Tuttavia, questa seconda serie risulta poco soddisfacente per il fatto che assegna a Soma, la luna, il suono Fa, che corrisponde al sole invece, mentre il Si, la luna, è occupato da Vayu. Molto probabilmente Vayu, l'aria, occupava il Si per corrispondere al posto dei mani della prima fila. Dato che anche la luna corrisponde ai mani, proponiamo di collocare Vayu, il vento, in un posto più appropriato, cioè nel Do, aria. Da quest'ordine risulta la nuova serie Sol Prayapati, Re Aditya, La Sadia, Mi Agni, Si Soma, Fa Varuna Mitra e Do Vayu. La figura doppia Mitra Fuoco Varuna Acqua si trova pertanto nella zona Si Fa, cioè nell'unico luogo musicalmente e misticamente possibile, dato che Si Fa è la zona degli esseri doppi e del contratto e del contatto fra l'acqua e il fuoco. Dispensatore di verità.
Ho tre domande. Tre. Posso?
Certo.
Mi segno la terza, che se no me la scordo. Cioè, allora, la prima è un commento. Ma, no, la prima è proprio una domanda invece. Qui era. Ma avevi detto che quando saremmo arrivati alla tua nota preferita ce l'avresti detto.
Sì.
L'abbiamo già incontrata fra le prime tre, la tua nota preferita?
No.
Non ancora, eh? E secondo te, caro maestro, qual è la nota preferita dell'anagrammista Ciripeo? Poi torniamo al sole.
Ci penso, mi prendo...
Io ce l'ho una mia risposta, ma aspetta un attimo anche la tua. Andiamo in chiusura, lo diciamo in chiusura.
Sì.
Intanto ti chiedo, no?
Non era la risposta.
Per me in realtà era la mia seconda ipotesi. Io sto ora perché hai detto della luna e quindi mi è venuto in mente che forse è proprio il sì invece. Altrimenti avrei usato un mi.
Io ero indeciso tra il sì e il si bemolle.
Ah, devo... te ci metti i bemolli, io non ce li ho i bemolli, io ne ho sette.
Sette sono, come dire, mezzo giro del nostro circolo ipotetico che stiamo, che poi circolo non è, ma è una spirale.
Ma se ci mettiamo i bemolli possiamo mettere anche i diesis?
Dobbiamo.
Perché, cioè, tipo, diesis e bemolli talvolta non coincidono.
In realtà,
giusto?
C'è stato un piccolo indizio che ho, come dire, sparso in quest'ultima lettura, che può far capire perché dobbiamo necessariamente fare uso dei diesis e dei bemolle. perché se la zona finale è la zona del si fa
sì.
Noi per certo. Seguendo un discorso, un circolo delle quinte per l'appunto, ad un certo punto andiamo inevitabilmente nel diesis, no?
Sì, sì.
Perché arriviamo al appunto sol, re, la, mi, si, fa diesis,
sì.
Do diesis, cioè. Sol diesis.
Queste note incontreremo nella nostra strada?
Assolutamente.
Non me l'aspettavo.
Che sono note, wow. come il resto delle note.
Quante anticipazioni, fermiamoci qua, non diamo le altre. Tutto bellissimo, bellissimo maestro.
E poi bello. Ad un certo punto devono inevitabilmente diventare bemolle, volevo solo dire quest'altra certo. cosa, per poter no. tornare a casa. Ah. Perché quindi avremo un mi bemolle, un si bemolle e poi un fa.
Stupendo. Sarà una lunga rubrica dunque questa.
Tu dici ascendere giustamente perché il bemolle richiama un movimento discendente e questo, come dire, si studia proprio in musica, ma possiamo interpretarla all'interno della nostra immaginaria spirale delle quinte come anche un salire ingannato da quella che è a un certo punto una quinta un po' particolare.
Che chiameremo?
Quinta del lupo. Non è originale. Non è originale. Questa è come sempre stata chiamata sin dall'antichità.
Posso farti una domanda in anteprima, già che hai anticipato tutte le cose? Qual è la nota cara al lupo?
Sono due in particolare. Una è il mi bemolle e l'altra si trova, per così dire, a metà strada tra il sol e il re.
Comunque, secondo me la nota dell'anagrammista è o il mi o il si, senza diesis o bemolli. Tu o si bemolle.
Io dico sì o si bemolle.
Noi chiediamo all'anagrammista di farci sapere quando vorrà qual è la sua nota preferita.
Magari attraverso un anagramma.
Perché no? Caro maestro, ma comunque volevo dire, quindi l'animale caro al sol è sostanzialmente l'ape.
L'ape, anche lo scorpione.
Sì.
È un animale che non è il segno zodiacale che corrisponde alla nota sol, attenzione, perché è molto diverso. È l'animale caro alla nota sol, infatti difende sì. il trono di Dio come l'ape.
Infatti ci pensavo, no, mentre prima, cioè il do, l'aquila, che niente la può fermare nel suo volo verso sud, dal grande nord dove domina, il sol all'ape che col suo pungiglione difende Dio.
Difende
cioè,
Dio.
Non è proprio la stessa portata.
Perché nelle culture più antiche l'ape e lo scorpione sono considerati insetti che, vibrando a una vibrazione più alta, sono più in contatto con il divino, in quanto il divino si nutre e quindi è anche composto di una vibrazione più alta. Non solo per esempio in Provenza c'è ancora una tradizione dove si utilizzano i gong per attirare le api durante la primavera. C'era questa cosa,
il passaggio sul gong.
Però forse questa cosa particolare della tradizione provenzale,
certo.
Forse no.
No, del...
E in qualche modo alcuni etnomusicologi dicono che la vibrazione delle api sia intorno ai 300 Hz più o meno e abbia ispirato i primi, come dire, accordatori.
E questo infatti mi porta alla seconda domanda. Mi porta alla seconda domanda che avevo delle tre, che è questa. Ma quindi tu stai un po' sostenendo o ci stai rivelando che sostanzialmente le note che conosciamo oggi, anticamente, ancestralmente, nascono a imitazione di suoni della natura e più precisamente diversi animali.
Sì, di gridi animali. Infatti quelle che sono le, anche secondo, voglio dire, un'etnomusicologia forse un po' datata, le prime melodie che sono apparse all'interno delle tradizioni umane, si parla di melodie a picco, che quindi hanno un movimento piuttosto ripido e repentino nel cambio di registro, che è una caratteristica, anche se ci pensiamo, tipica di molti versi di animali. Questo quindi sembra un tassello, come dire, intermedio di questa transizione, che poi ha portato dai gridi simbolo degli animali alle melodie a picco, forse a quelle che noi oggi identifichiamo come note vere e proprie.
Bene, bene, molto, sembra molto convincente. Nulla da dire. Infatti l'ultima domanda è quella su Brahma. Hai detto che se mettiamo il sole al centro corrisponde a Brahma, è tutto giusto?
Questo sì, nella simbologia dell'alta cultura indiana, sì, che praticamente da un punto di vista delle civiltà è la prima in assoluto ad aver generato cultura e probabilmente anche ad averla registrata in maniera scritta. Al secondo posto troviamo per esempio la cultura cinese e al terzo dovrebbe esserci quella persiana. Noi siamo solo al quarto.
Salvo ulteriori scoperte da venire.
Salvo ulteriori scoperte. In generale la cultura indiana e quella cinese si reputano le più antiche del sì, mondo. In questo senso, come culture di civiltà tra virgolette alte, nel senso che questa è una sì, nomenclatura anche forse un po' datata, si tratta di civiltà che hanno raggiunto un certo tipo di applicazione dell'agricoltura anche fondamentalmente e del livello di sedentarietà. Le civiltà medie consideriamole un qualcosa a metà strada tra il sedentario e il nomade, per esempio.
Tutto stupendo, caro maestro. Molte grazie per questa bellissima rubrica sul sol. L'ape, insomma, è andata così. Va bene, va bene. Nonostante tutte le spiegazioni, avrei preferito un po' forse l'aquila che vola dal nord. Però va bene così. Mi hai spiegato perché le note. Va bene, va benissimo, va benissimo.
Io credo che...
Forse il sol diesis mi riscatta.
Forse il sol diesis ti può riscattare, ma ci stiamo avvicinando a note molto interessanti.
Sì, posso farti l'ultima domanda in anteprima? Sì. Il cervo quale nota lo sapresti già dire?
No, credo nessuna, o forse tutte. Rispondo alla prossima puntata.
E a proposito di prossima puntata, è il momento di salutarci, darci appuntamento fra due mercoledì, sempre qui su Radio Wombat. Avremo con noi il maestro Ricky Gianco e proveremo a disvelare l'esperimento della memoria dell'acqua. Un sacco di altri argomenti.
Se nessuno ci ostacolerà prima nel farlo.
E se ci prova, tanto sopra a quell'essere passeremo.
A quell'umanoide?
Forse.
Chissà.
Rientriamo.
Mario.
Maestro.
Il cervo è nel sol diesis.
Certo
è nel cervo.
Certo che è nel sol diesis. Tutto corrisponde.
is the place. Space is the place, yeah. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place, yeah. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place, yeah. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place, yeah. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Yeah. Space is the place. Space is the place. Hey, on the planet Earth, on the planet Earth, planet Earth, planet Earth. Calling planet Earth, space is the place.
What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, hollow. That's what the hell is that? Go tango, tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Who's communication? Bravo, tango, bravo.